Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
Orizzonti Magazine. Sì, viaggiare. Con Elia e Matteo.
Eccoci di nuovo insieme dopo la consueta pausa per la seconda parte di Si Viaggiare, puntata speciale dedicata al viaggio in Thailandia, dei miei speciali ospiti Mattia e Filippo ancora qui con me insieme, che risaluto nuovamente. Ci eravamo lasciati, stavamo parlando di elefanti, che è una di quelle speciali tipi di fauna che si possono ammirare in paesi come la Thailandia, ci si può ammirare e anche interagirci con gli elefanti, e stavamo giusto parlando di quello prima di spostarci in quello che è un po' il paradiso terrestre forse della Thailandia, ovvero l'isola o la penisola, è un'isola,
è un'isola
di Koh Samui. Entrambi ci siete stati, ci avete passato 4-5 giorni se non ricordo male. Ha rispettato le vostre aspettative, Mattia, parto da te?
Sì, personalmente mi è piaciuta parecchio, sì. Sì. Secondo me è un... Allora, poi devo dire che i tour che si organizzano in Thailandia sono tutti molto simili, perché gli itinerari sono più o meno quelli, sono diciamo così abbastanza predefiniti anche in base al periodo in cui si va. Ad esempio c'è un altro posto che è abbastanza famoso in Thailandia, che mi sembra si chiami Phuket, che però è altamente sconsigliato durante la nostra estate, quindi durante la loro stagione delle piogge, perché appunto lì si rischia di non trovare bel tempo. Invece al contrario, quando ad esempio noi siamo andati ad agosto, e il bel tempo si trova in queste isole dall'altra parte della Thailandia, che è come ad esempio Koh Samui, che veramente vale la pena vedere.
Filo, ti trovi d'accordo?
Assolutamente, anche perché appunto, riprendendo quello che ha detto Mattia, Phuket è un'isola tanto bella quanto appunto nella stagione delle piogge piovosa, cioè proprio che lì piove dalla mattina alla sera, quindi altamente sconsigliata, bisogna andarci nella stagione...
Da febbraio ad aprile, quella più,
esatto,
più calda.
Esatto, durante la loro stagione calda, sì.
Sì. Cosa si fa a Koh Samui di bello? È una vita da spiaggia?
Sicuramente, perché diciamo che la via principale dove sono tutti gli hotel dà su questa spiaggia che sembra infinita. Cioè se la fai a piedi ci impieghi veramente anche quasi un'ora ad andare e un'ora a tornare. Mm-hmm. Che è questa spiaggia proprio, come te le immagini, bianca, con l'acqua totalmente limpida, molto bassa, che diventa profonda proprio lontano dalla costa, quindi tu ti allontani, ma comunque l'acqua ti arriva alla vita o alle ginocchia, e sembra quasi veramente un paradiso tropicale, con le palme che poi vengono dal bosco verso la spiaggia, questi venditori di pannocchie che proprio le fanno al momento alla griglia sulla spiaggia, è tutto
bello.
Sembra appunto un paradiso terrestre.
È proprio la classica immagine del paradiso terrestre. A proposito, sì, di paradiso, vi volevo chiedere in generale, non riguardo appunto gli ultimi giorni, a Koh Samui, in questo paesaggio idilliaco, ma in generale qual è stato un paesaggio di tutto il viaggio che vi ha colpito, che vi è proprio rimasto in testa, a cui pensate quando vi dico, vi nomino il vostro viaggio, quando vi viene in mente il vostro viaggio, pensate a quel paesaggio lì che vi ha proprio colpito?
Allora, io ce l'ho vicino a Koh Samui, diciamo così, perché partendo da lì si possono fare mille escursioni in barca e così via, e un giorno ne abbiamo fatta una in cui siamo andati in un arcipelago di isolette molto piccole, veramente mi sembra siano più di 40, ma forse solo una era abitata, quindi veramente isole tanto piccole, che però viste assieme, perché si poteva appunto salire su quest'isola grande che aveva diciamo una montagnetta, e salendo lì veramente si aveva una vista che era spettacolare. Erano tutte queste isolette ricoperte di vegetazione, immerse nell'acqua, nell'oceano, veramente, veramente bello.
Filo, tu ne hai uno in particolare? O?
Un paesaggio ce l'ho più legato a Koh Samui. Se appunto devo uscire da quest'isola, ti direi il Tempio Bianco. Che è appunto questo tempio tutto bianco e molto carico di ornamenti, diciamo, che è una cosa che ti rimane impressa, perché
effettivamente
non è usuale.
Mi sono bruciato i templi, vi avevo detto parleremo di templi, vi chiederò qual è il vostro tempio preferito, alla fine non ve l'ho più chiesto, bravo Filo che l'hai citato. Il Tempio Bianco, anch'io dalle foto ho visto, è il primo che ti esce quando cerchi su Google templi Thailand, il primo è quello, perché effettivamente è maestoso, è così sfarzoso, è così anche puro, diciamo.
Sì, è un tempio abbastanza nuovo, anzi è parecchio nuovo,
rispetto
non
agli
è,
altri.
Non è per niente antico, è stato costruito da un artista, adesso thailandese credo, ma non mi ricordo assolutamente il nome, però non è un tempio antico, è un tempio che si differenzia dagli altri, diciamo così.
Una delle cose che mi è rimasta più impressa di questo tempio è che per accederci dall'ingresso principale bisogna attraversare un ponte. Ai lati di questo ponte, se tu guardi, vedi delle sculture, tante, saranno 200 anche, di queste mani che vengono, cioè tutto, vedi, una distesa nera e queste mani bianche che provengono da questa distesa che puntano verso l'alto. E la guida ci ha detto che quando noi passavamo quel ponte non potevamo più tornare indietro, perché sennò era come andando verso il tempio tu andavi verso il paradiso, se tornavi indietro tu andavi verso l'inferno, certo. Quindi non potevi né fermarti sul ponte, né fermarti sul ponte, infatti le foto che ho fatto le ho fatte mentre camminavo, perché sia mai, e certo. Neanche soprattutto tornare indietro.
Ovviamente. Passiamo a una delle domande che mi interessano di più. Abbiamo finito con i luoghi geografici, attrazioni, eccetera. Se poi ne avete delle altre da tirar fuori, ben venga. In questo ultimo quarto d'ora scarso che ci rimane, volevo parlare prima di tutto delle persone, che è una delle cose che mi interessa di più. Cioè, volevo chiedervi, domanda proprio generica, come sono i thailandesi? E in particolare, come sono i thailandesi a Bangkok e fuori da Bangkok, se avete trovato differenze. E poi una delle cose che mi interessava di più erano i monaci thailandesi, non so se avete avuto modo di interagirci, poi ne parliamo. Iniziamo col dire generalmente, allora, secondo voi che impressione vi hanno fatto in generale i thailandesi?
Sono un popolo veramente tanto accogliente, cioè soprattutto, non so tra di loro, ma l'impressione che hanno dato perlomeno appunto a noi stranieri è che piuttosto che farti un torto si spostano loro, sono veramente tanto gentili, sono alla mano, per niente scontrosi, proprio per nulla, nonostante le culture siano tanto diverse appunto, ma sono veramente tutti gentili. Per quanto riguarda differenze tra persone a Bangkok e fuori, non ne ho trovate molte sinceramente. Sì, diciamo che magari fuori da Bangkok sono anche molti più contadini, molti più... diciamo appunto persone che stanno un po' più sulle loro, ecco, questo sì, però non, anche lì non
come ce lo si poteva aspettare,
sì sì, chiaro, però
è un popolo felice,
sì è un popolo, felice.
Ogni volta che tu entri in un ristorante il cameriere ti saluta, si inchina, sono sempre gentili,
esatto, sono...
Beh, questa è una cosa bellissima. Dicevo, avete avuto modo di interagire con dei monaci buddisti o magari anche solamente di sentire dei loro canti, delle loro preghiere, se vi hanno fatto un certo effetto, se ci avete pensato, anche perché personalmente per me anche quelli io li ho visti a Pechino Express per la prima volta, li ho conosciuti lì, ma cioè mi avevano fatto veramente un'impressione, cioè sono un po' un'icona anche se vogliamo, sì. Con tutti pelati, con questa toga, questo vestito arancione, sono bellissimi.
Sì, io li ho visti, cioè anche diciamo ci abbiamo fatto un rituale assieme praticamente, perché loro tutte le mattine si incamminano per raccogliere le offerte dei fedeli appunto, e noi abbiamo raccolto anche lì, principalmente le offerte sono cibo, che sì. Può essere il riso, che lo chiamano il riso appiccicoso loro, lo sticky rice, gli danno sempre quello, oppure durante questa volta, durante questa esperienza appunto in cui abbiamo dato del cibo ai monaci, si vedevano proprio i thailandesi credenti appunto, che non è che davano una porzioncina di cibo, davano magari anche confezioni grandi da, appunto da dare completamente ai monaci. Diciamo che poi la guida ci ha spiegato un po' le abitudini dei monaci, non sono così severi come pensavo, nel senso che uno può, mi sembra al massimo 3 volte, farsi monaco, poi uscire dal, diciamo così, dal...
Ah, vabbè, allora è facile.
Sì, sì, è sicuramente più facile.
Allora lo so fare anch'io. No, non è vero.
Non so se lo sappia fare pure tu, però no. non è sicuramente così difficile come sembra all'esterno. Uno non è, diciamo, per fare un paragone con la nostra chiesa, è una cosa completamente diversa. Qua, se uno diventa un prete, è prete per tutta la vita. Lì, quando vuoi fare il prete fai il prete, cioè quando vuoi fare il monaco fai il monaco.
Vabbè, se non ti piace hai più, tre esci. Bonus nel caso.
Esatto, sì, hai tre bonus.
Vabbè, dai, bella questa cosa, mi piacciono ancora di più i monaci thailandesi dopo questa cosa che mi hai raccontato. Volevo chiedere, Filo, lo chiedo a te a questo punto, c'è qualcosa che ti è rimasto, magari parlando con una persona, se ti è rimasto qualcosa, se ti ha colpito qualcosa che ti ha detto, un'interazione con una persona che ti ha colpito, o se semplicemente sei rimasto comunque anche semplicemente stupito da tutti questi gesti che dicevi, no? Il fatto di salutare, inchinarsi, se sono bastati quelli, o se c'è stato proprio qualcosa in particolare che ti è rimasto?
No, parlando dei monaci, mi sono rimasti, diciamo, loro proprio come atteggiamento, come disciplina. Infatti, diciamo, loro per il buddismo non possono cucinare. Quindi il rituale a cui ha partecipato Mattia, che ha detto prima, è quello in cui alla mattina i fedeli portano cose da mangiare, magari anche per volte loro, già fatte per loro. E comunque, anche se non possono cucinare, capita di vedere monaci anche, diciamo, abbastanza in carne.
Quindi
ti chiedi come. E una cosa appunto dei monaci che mi è rimasta moltissimo impressa come usanza è stata questa preghiera a cui abbiamo assistito in cima a questa montagna dove c'era un tempio tutto d'oro, ricoperto di foglie d'oro, e loro si sono messi puntuali come degli orologi alle 6 a fare questa cantilena che per noi che non conosciamo la lingua ci sembra un insieme di consonanti e lettere senza senso, in realtà per loro appunto è un canto religioso, e si sono messi a cantare camminando intorno alla statua del Buddha seduto. Quindi c'erano loro con le mani in preghiera che camminavano tutto intorno, e non erano solo monaci, diciamo, anziani, comunque già adulti. Capitava in fondo alla fila di vedere anche dei monaci di giovane età, come 10, 12, 15 anni. Quei monaci lì, prima quando c'era la parte di preghiera seduti all'interno del tempio, li vedevi tipo addormentati in fondo, che non seguivano molto e con una faccia abbastanza appisolata,
annoiata.
Sì, e questa cosa qua mi è rimasta molto impressa, la religione, la dedizione,
ottimo, mi sono ancora più simpatici questi monaci. Poi il fatto che non cucinano e mangiano e basta, cioè, esatto, sinceramente sì, non è così male, cioè,
possono mangiare massimo 3 volte al giorno.
Ecco, questo sarebbe un problema, però vabbè, dai, ci si può fare l'abitudine. A proposito di mangiare cibo, allora, per parlare di cibo, vorrei fare una specie di gioco. Io vi dico alcune caratteristiche della cucina in generale e voi mi date un voto da 1 a 10 in base a quanto la cucina thailandese rispecchia o no quelle caratteristiche. È chiaro il gioco? L'ho spiegato bene?
Sì, va bene, okay. Ci sono.
Allora, quanto da 1 a 10, sono pochissime le caratteristiche perché non è che abbiamo molto tempo. Quanto da 1 a 10 la cucina thailandese è, io ho scritto varia, intendendo, è intrigante, stimolante. Vi faccio un esempio di situazione: vado davanti alla bancarella al mercato, vedo quello che c'è, mi viene voglia di mangiare tutto. Un po' come quando vai a Napoli, no? E vedi i negozi con le vetrine di dolci o di fritti, cioè ti viene voglia di prendere tutto. Fa quell'effetto lì, da 1 a 10 quanto fa quell'effetto
lì? Io ti dico un bel 8 e mezzo.
8 e mezzo.
Beh, ti ispira molto.
Io un po' meno, 7 e mezzo, 8, ma comunque sì.
Ispira comunque.
Sì, sì, ispira, perché poi è molto colorata.
Immaginiamo.
Poi anche lì, cioè la questione del quanto voglio rischiare di stare male mangiando quella cosa.
Ecco, adesso ci arriviamo. Infatti, quanto da 1 a 10 la cucina thailandese è piccante?
Sì, ma no. Cioè io ti dico un 6 perché è molto modulare, diciamo. Loro dipende, sono consapevoli di questa, certo, piccantezza della loro cucina, e infatti, diciamo, fanno i cibi abbastanza separati. Nei posti turistici ci sono le scale di piccantezza sul menù, tu puoi decidere quanto farlo piccante. Sì, sì, sì. Poi se vai nei posti quelli veri, diciamo, li assaggi il vero cibo che è piccante, ma per uno a cui piace il piccante è solamente una goduria.
Diciamo, certo, che se dovessi valutare la cucina thailandese pura, cioè come la mangiano i thailandesi, per quanto mi riguarda è un 10 di piccantezza. Okay. Se invece devo valutare la cucina, quella che ho mangiato anch'io, quella che viene fatta appunto per i turisti, allora lì uno può scegliere, può farselo un po' come vuole. Certo è che se non ti piace il cibo speziato,
però se vuoi fare il local non sopravvivi. Quanto è speziata invece? Speziata si intende tutto tranne il piccante.
No, è lì.
Il piccante
lì
è una categoria
a parte. Lì, a prescindere dal piccante, le spezie le mettono ovunque. Non esiste.
Dai, 10 qua. Sì, sì, 10 politico.
Non esiste la cucina semplice per loro. È tutto fatto in mille salse, mille spezie, mille odori.
Esatto. E quindi, di conseguenza, quanto è pesante, tipo agliata, cipollata, ne usano tanto.
Sì, immagino. Sì, ne usano tanto. Poi non so neanche dirti i tipi di spezie che usano, perché sono veramente tante, non è che ne mettono una in un piatto. Riempiono qualsiasi cosa con un sacco di spezie, però sì, è bella strong.
Però insomma è buonissimo.
Ah, è buonissimo.
È buona, sì, è buona, sì, mi è piaciuta particolarmente.
Anche se è pesantina, io comunque ero ogni volta contento di mangiare.
Poi
ditemi qualcosa di non di tipico, cioè sì, insomma di tipico, comunque qualcosa che avete mangiato che proprio avete
allora
detto,
riso lo mangi sempre, sì, perché qualsiasi piatto, che sia pesce, costante, che sia carne, ti viene portato al 99% dei casi con la ciotolina di riso, che magari serve anche per ammorbidire un po' il piccante, diciamo così, perché riso bianco ti...
E poi c'è il classico...
Bevi come l'acqua.
C'è il classico pad thai.
Esatto, sì.
Parliamo di questo pad thai.
È un piatto, adesso non so con quanti tipi di piante, di vegetali, di erbe sia fatto, però c'è dentro di tutto fondamentalmente. Mm-hmm. È un bel piatto, sono diciamo pieno così. Sono degli spaghetti, sì, chiaramente con spaghetti di riso, di soia, non mi
di
ricordo.
Riso, di riso, sono ecco, spaghetti Barilla.
C'è dentro pure il tofu, mi sembra. E poi la cosa incredibile è che appunto io per la prima volta, ho mangiato il mio primo pranzo a Bangkok, quindi appena arrivato l'ho fatto con un pad thai. Mi ricordo che mi aveva riempito, ero rimasto pieno da quel pranzo e avevo speso una cosa come 2 euro. Forse, no, forse 3 euro compreso acqua e tutto. È veramente...
Adesso ne parliamo anche dei costi, perché ero curioso anche di questo. Nel frattempo mi sta venendo fame anche Angelo, lo vedo lì con l'acquolina, lì in regia. Anche perché, insomma, parlare di queste cose è inevitabile. Dicevo dei prezzi. Senza, diciamo, dire quanto avete speso, farvi conti in tasca, però...
È cioè, assolutamente per economica. Dirvi,
esatto, rispetto a qua, la vita...
è parecchio economica, sì, sì.
È parecchio economica.
Cioè, costa arrivare, ma poi lì spendi poco. Se fai il conto che un euro sono 40 baht. Quindi i prezzi che vedi lì, devi, per paragonarli all'euro, devi sempre dividerli per 40. Quindi sì, se una birra costa 20 baht, vuol dire che costa 50 centesimi. Esatto, o se una cena, un piatto, un pad thai costa al massimo 3 euro, 4 euro, che sono 1600 baht.
Insomma, la vita costa no, molto
sono,
di meno.
Non sono 1600 baht.
Particolare
il volo per
cosa,
arrivarci.
Il volo costicchia, sì, il volo costa.
Per ora noi tre siamo tutti studenti, non ce lo possiamo permettere, però... Una volta che siamo là potremo campare benissimo.
Sì, sì. Poi un aneddoto particolare sui prezzi, perché appunto la guida mi ricordo che ci aveva detto che una multa, ad esempio, lì, perché spesso vedi gente a Bangkok, soprattutto andare in giro senza casco in motorino in 2-3 persone, che adesso non so quanto costi qui da noi, però costicchia, lì la facevano pagare una cosa come 8 euro per andare in giro in 3 su un motorino senza casco, quindi sì, costa decisamente meno che da noi.
Decisamente. Benissimo, l'ultima cosa che vi volevo chiedere, manca un minuto e mezzo scarso, è molto velocemente, 20 secondi a testa, se riuscite a descrivere che cosa un po' vi ha lasciato questo viaggio.
Cosa allora, vi siete personalmente mi hanno colpito tanto le persone, non me l'aspettavo, forse era la prima volta che andavo nell'Asia lontana e le persone sono una cosa che mi hanno colpito veramente tanto. Poi templi ne ho viste a dismisura e poi i paesaggi, perché comunque passi dal punto, come dicevamo prima, dalle isole tropicali alla giungla piena.
Filo, anche tu? Sei o magari sei un momento che ti ha lasciato.
Io, per restare coinciso, te lo descriverò con poche parole.
Bravo.
Diversità, sapori, persone e paesaggi.
Oh.
Sono... racchiudono tutto quello che mi ha lasciato questo viaggio, diciamo.
Sei diventato anche poeta quando sei tornato. Bene ragazzi, il tempo a disposizione ormai per noi è concluso, purtroppo sarei voluto andare avanti ancora un po' a parlare con voi di Thailandia. Io vi ringrazio e vi saluto per averci dato la vostra testimonianza. Ciao Filo.
Ciao a tutti.
Ciao Tia.
Ciao a tutti.
E noi come sempre ci vediamo ogni venerdì alle ore 9.30 puntuali per una nuova puntata di Si Viaggiare. Un saluto a tutti voi da parte di Matteo Guaragno, un ringraziamento va sempre al mio fedelissimo Angelo in cabina di regia, e mi raccomando, voi restate sempre qui sintonizzati su Radio Orizzonti in Blu, non ve ne andate.